created with free version for non-commercial use.
A volte avete sentito questa affermazione, specialmente in ambiente della la nostra città, e quante volte l'abbiamo detto anche noi, oppure espressioni del tipo meno chiacchiere, più lavoro, studio o quello che volete voi. Eppure, come figli di Dio, sappiamo che la nostra fede si basa sulle chiacchiere, o meglio, sulle parole, o meglio ancora, sulla parola di Dio. Perché le parole sono importanti. Le parole aiutano, consolano, incoraggiano, chiariscono, informano, ma anche feriscono, sconsolano, infastidiscono, demoralizzano. Le parole, vuoi o non vuoi, fanno parte della nostra sfera di vita. Ci accompagnano sin da piccoli, parole semplici che diciamo ai nostri bambini appena nati, quei piccoli versetti che facciamo a volte anche, no? Ai nostri bambini, fino a parole di commiato per coloro che trapassano, che stanno sul punto di morte, diciamo quelle parole in modo opportuno, ci auguriamo. Quindi le parole fanno parte della nostra vita. Dobbiamo essere attenti quando le proferiamo, a chi le proferiamo, quando le proferiamo e che cosa stiamo dicendo, il contenuto delle nostre parole. È vero anche che un'azione vale più di mille parole, diciamo anche questo, purché queste parole, queste azioni siano coerentemente accompagnate, no? Che non facciamo qualcosa che si discosta da quello che diciamo o viceversa. Questo è ancora più importante, dobbiamo seguire. Stamattina vogliamo vedere un brano che si trova in Seconda Timoteo, siamo arrivati al capitolo 2, leggeremo stamattina dai versetti 14 a 19 di Seconda Timoteo. Potete prendere la vostra Bibbia o se no potete seguire sullo schermo proiettato. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Fin qui la parola. Ho intitolato questo messaggio Parole, 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 che ci riconduce un po' alla famosissima canzone di Mina, ma diremo altro stamattina. E vedremo tre punti che sono preceduti da un'introduzione doverosa. Quindi sono, c'è l'introduzione. Il primo punto sarà le buone parole, il secondo punto le cattive parole ed infine la parola di Dio. Vediamo l'introduzione. Abbiamo lasciato Paolo che stava dando nei primi versi del capitolo 2 degli insegnamenti molto diretti, molto chiari a Timoteo, indiscutibili. E quindi Paolo in questo brano si riaggancia a quanto detto prima. In quei versetti che lui ha numerato con gli atteggiamenti che deve avere il credente, fa la similitudine come il soldato di Cristo, colui che non si occupa di cose che non hanno senso, ha un obiettivo da raggiungere, il modo di esercitarlo e si allena per questo. E quindi sono esempi, similitudini reali per cose altrettanto reali. Paolo non sta parlando di cose tanto per dire, ma qualcosa che caratterizzano la vita del credente nella quotidianità. Qualcosa che fa parte anche della nostra vita. Quindi l'importanza di attenersi strettamente a quanto insegnato finora, insegnamenti chiari, diretti, efficaci e indiscutibili, tant'è che qui Paolo ricorda di dispute di parole, qualcosa che, di cui si continua a parlare e riparlare, ma che non porta a nulla. Perché altrimenti, se non si tiene chiaro certi argomenti, certi insegnamenti, si rischia di parlare a vanvera, chiacchiere che non servono a niente, dice Paolo. ma che fanno anche il loro danno. Perché vedete, uno può anche parlare, sentire parlare, parlare, no? Uno dice, vabbè, non ti ascolto. Ma per la maggior parte delle volte, quando si parla così, prima o poi si fa danno a se stessi, a chi l'ascolta, o a terzi che non sono presenti e non si ha il coraggio di parlargli direttamente. Quindi Paolo mette subito in guardia Timoteo, lo sta facendo già, in questa lettera abbiamo visto in diverse fasi, ma ecco qui torna sull'argomento e così inizia a spiegare l'importanza delle parole, sia quelle negative, sia quelle positive. Iniziamo con quelle positive, le buone parole. Le parole per Timoteo. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi. Sono parole da parte di Dio innanzitutto, quelle parole che Dio dice per approvare qualcuno. E mi ha fatto ricordare il dialogo che c'è stato tra Dio e Satana, vi ricordate dove? In Giobbe. Andiamo a vedere questo brano famosissimo. Il Signore si trova in Giobbe, capitolo 1, versetto 8. Il Signore disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme a Dio e fugga il male». È un'approvazione da parte di Dio verso il suo servo. E questo è lo standard che intendeva Paolo e che stava indicando a Timoteo e noi oggi. Lo standard molto elevato, molto alto, però qui si parla di mete alte da raggiungere, da perseguire. E Paolo stesso era comunque consapevole che questo non era così naturale, non sarebbe stato per nessuno, tantomeno per Timoteo, non era così spontaneo raggiungere uno standard del genere. È per questo che lui dice: sforzati, sforzati, qualcosa che va al di là della nostra volontà, qualcosa che va contro la nostra volontà. Qualcosa che non vorremmo neanche fare a volte, ma Paolo dice: sforzati per questo livello, per raggiungere questi obiettivi, questi obiettivi. Ma ha provato anche quel senso di testimonianza che dovremmo avere nella Chiesa, ma anche direi soprattutto fuori dalla Chiesa. Forse qua dentro è molto più, un po' più facile, no? Ma fuori, nella quotidianità, nel lavoro che svolgiamo, a scuola, all'università, dove ci troviamo, nelle nostre famiglie stesse, con quei problemi che affrontiamo giorno per giorno, non è tanto facile. Ma se avremo l'approvazione di coloro che ci osservano ogni giorno, di conseguenza anche Dio approva quello che facciamo. E ancora una similitudine, prima parlavo del soldato nei versetti precedenti, e adesso parlo di un operaio. Perché un operaio si deve vergognare? Quando è che un operaio si deve vergognare? L'altro giorno, qualche settimana fa, erano spariti dei computer dal nostro open space dove lavoriamo, e durante il weekend. Arriva la mattina, lunedì, e qualche collega non si trova più il computer. Dice: ma sei sicuro? L'hai portato a casa? No, dice, no, no, ce l'avevo qua, che me lo ricordavo se lo portavo a casa, ma guarda bene la mano. Oh, insomma, tutte queste discussioni. Ci giriamo intorno, oh, anche a me è sparito il computer. Allora, in quei casi, che succede, no? Comincio a pensare: chi ci sta il weekend? Allora, due, sicurezza e pulizie. I primi indagati sono loro. Allora, già altre volte era successo episodi del genere nel corso degli anni, e la polizia, quella della sicurezza dice: ma qui quelli delle pulizie girano, girano, ogni tanto sparisce qualcosa. E quelli delle pulizie, ma quelli della sicurezza che stanno qui, sai, stanno male, quindi proprio loro. Insomma, e continua a scaricabarile. Ecco, ora, al di là di quello che può succedere, che magari anche nel posto di lavoro c'è la tentazione, per alcuni ci cadono, di rubare qualcosa, ma quando è che un operaio si deve vergognare? E quando non fa il proprio lavoro, quando non fa il proprio dovere o lo fa male. E qui invece Paolo mette proprio in evidenza che l'operaio che non ha di che vergognarsi è proprio colui che fa bene il suo lavoro, è quello che riceve un plauso da parte del datore di lavoro e non critiche e non parole brutte. Poi ci sono le parole di Timoteo che lui proferisce. Ora è chiaro che Qui Paolo dice colui che tagli direttamente la parola della verità. E rettamente significa proprio con precisione, senza sbavature, in un modo preciso, senza approssimazioni. E questo tagliare, alcuni commentatori dicono, è un po' come quando i sacerdoti tagliavano, no, le vittime per il sacrificio. Questo fa ricordare, no, un po' come si era precisi nel fare questo. Ma qui si va al di là. E che Paolo, Timoteo, doveva parlare, doveva rispondere, controbattere a coloro che insinuavano la falsa dottrina. E come lo faceva? Come lo facciamo noi oggi? Con le nostre parole? E su cosa si basano le nostre parole? Sulla parola di Dio. Ecco cosa significa tagliare rettamente. Significa partire dalla base, la parola di Dio, e poi esporlo con le nostre parole, con il nostro modo di dire, il nostro modo di fare, essere opportuni nelle circostanze, parlare con le persone, con le parole giuste. Dipende dalla persona che abbiamo davanti, la persona se è nata di nuovo, se non lo è, se è appena nata di nuovo. Dobbiamo, ecco, stare attenti a come parliamo, proprio l'esperienza ci porta anche a fare questo. Parlare nel modo giusto, nei momenti giusti, con le persone giuste. Vediamo ora al secondo punto, le cattive parole. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nelle impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertendo la fede di alcuni. E qui c'è la metafora della cancrena. La cancrena forse è magari qualcosa che nel nostro secolo in Italia, qualcosa che non abbiamo mai sperimentato, per grazia di Dio, ma è qualcosa che parte dall'infezione, e per là non ci si fa caso, non ci si dà il giusto adito, però comincia ad avanzare piano piano, e fa danno finché è troppo tardi. Anzi, c'è forse il modo per sconfiggerla, è quella di amputare la parte interessata, a volte anche un po' più sopra la parte sana. È una cosa terribile, ma doverosa, che porta sofferenza, ma ne porterebbe ancora di più se si lasciasse operare la cancrena. Chi è medico potrebbe appurare questo, ma qui ecco perché dice che è qualcosa che va preso per tempo, qualcosa su cui bisogna intervenire subito. E questo parlare, sparlare o meglio, è una reazione a catena, di tipo esponenziale. Si parte da un punto, poi questo si diffonde sempre di più, finché diventa qualcosa di incontenibile, qualcosa di inarrestabile, per cui si sarebbe dovuto intervenire prima. Ecco che bisogna evitarle, come dice qui Paolo a Timoteo. Evita, perché se tu gli dai un che minimo adito, ebbene queste poi non si riprendono più. È difficile poi sanare certe situazioni quando le chiacchiere profane vanno oltre. Ma questo è un insegnamento che non parte solo da Paolo, aveva già iniziato il Signore Gesù, facendo una similitudine molto interessante. Leggiamo in Vangelo di Matteo, al capitolo 16, verso 6. E Gesù disse loro, guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ora, se vi ricordate questo brano, non andremo a leggere, però il contesto era in cui gli apostoli avevano problemi col pane, no? Quindi pensavano che si riferisse a quel pane. Invece, in quel momento, il Signore Gesù parlava di altro. Parlava di queste parole che traboccano, escono fuori. Ieri Flora stava facendo la pizza e ha messo nella pentola c'era l'acqua, farina e lievito. Allora vedete questa cosa che cresce, a volte esce anche un po' fuori, tipo blob, no? Fuori dalla pentola. Ecco, è bella questa idea, che questa cosa che si espande sempre di più, no? E vuole sempre invadere tutto quanto, e che fa danno. Ecco, un po' come la pizza che trabocca dalla pentola. Qualcosa che è difficile poi riprendere. Poi qui Paolo parla di due personaggi, un certo Imeneo e un certo Fileto. Se vi ricordate, abbiamo trovato almeno Imeneo già nella prima lettera di Timoteo. Al versetto 20 del capitolo 1, così dice, tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Qui troviamo Fileto. Può darsi che Alessandro si sia ravveduto nel frattempo. Può darsi che Fileto si sia aggiunto a questo gruppo di signori che fanno qualcosa di particolare. Qui adesso Paolo spiega. E qui viene portato il peccato e il peccatore. Paolo non va per mezze misure. Il peccatore l'abbiamo visti, vediamo che tipo di peccato. Qui dicono che la risurrezione è già avvenuta. Per la maggior parte dei commentatori, loro si riferiscono al fatto che la risurrezione della carne, sta parlando, che è già avvenuta con Cristo, quindi ci sarà soltanto la risurrezione dello Spirito. Quindi loro identificano la risurrezione dei credenti della Chiesa con quella già avvenuta di Gesù, e che non ci sarà più una risurrezione fisica, ma solo dello Spirito. Ecco, questa è l'eresia, perché Gesù stesso disse a suo tempo che parlando di risurrezione, di qualcosa anche di fisico, qualcosa di un po' più concreto. Leggiamo in Giovanni capitolo 5, versetti 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne vedranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. E qui si parla fisicamente di corpi che dalle tombe, non sta parlando del cielo, dalle tombe fisicamente escono fuori. Ora, come si faranno a ricomporre? Come si metteranno in mezzo gli stessi atomi in cui stanno? Questo non lo sappiamo, e il Signore sicuramente, Lui che è il Creatore, saprà come si farà. Quindi non è un problema nostro, ma è quello che dice la parola. Paolo stesso poi riprende l'argomento nella prima lettera di Corinzi, al capitolo 15, che spende l'intero capitolo appunto parlando della risurrezione, delle conseguenze, come avverrà, eccetera. Ora, questo pericolo di infondere nuove dottrine, sbagliate ovviamente, non è una cosa di allora, è qualcosa che si è perpetuata poi per 2000 anni. E sappiamo tutti i danni che sono stati fatti, sappiamo che anche che questa incitazione di nuove dottrine non è avvenuta soltanto in alcuni ambienti religiosi, ma è qualcosa che è venuto anche molto vicino a noi. È per questo che nessuna chiesa è esclusa. È un pericolo che grava su ognuna chiesa, anche proprio laddove viene predicato il Vangelo, in un modo sano. Nessuno è esente. È un pericolo che abbiamo veramente fuori le nostre porte, a volte anche dentro le nostre porte. Ci tornerò fra un po'. Allora, qual è la vera parola, la parola buona, la parola eccellente? È la parola di Dio. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. La parola di Dio. Tuttavia, cioè, Paolo sta dicendo, malgrado tutto quello che può succedere, tutte le conseguenze, tutte le chiacchiere profane, tutto quello che si può verificare, le basi dell'insegnamento della sana dottrina rimane irremovibile. È roba di Dio, è qualcosa che Dio ha stabilito fortemente e nessuno la può smuovere. Amen. Ecco perché Paolo vuole ribadire questa cosa come una garanzia, una sicurezza di cui noi tutti possiamo gioire, possiamo essere fermi, ma anche attenti, perché sappiamo che c'è un fondamento. E sappiamo che c'è qualcuno che vuole smuoverlo, ma non ci riuscirà. Non ci riuscirà. Alcuni saranno fuorviati per qualcosa, ma il solido fondamento rimane in eterno. E come si dice, l'ha messa in banca, Paolo vuole dire in questo modo, è l'opera di Dio che ha permesso tutto questo. E poi qui Paolo parla di un sigillo, qualcosa, una specie di marchio, che possiamo immaginarlo, qualcosa che comporta, così come spiega Paolo, comporta un privilegio e una responsabilità, che poi in sintesi sono quello che caratterizzano il credente. E qui Paolo è molto conciso, ma non meno efficace, dicendo quello che sta per dire. Allora, abbiamo il privilegio. Il Signore conosce quelli che sono suoi, l'appartenenza a Dio di coloro che Lui ha conosciuti o riconosciuti suoi, e nessuno può togliere dalle sue mani. Questo sia ben chiaro. E questo è importante perché proprio dalle false dottrine con cui aveva a che fare all'epoca e noi oggi ancora, qualcuno insinua la perdita della salvezza. Qualcuno che dice qualcosa che può perdere, qualcosa che Dio ha dato e può perdere. Ma invece qui sta dicendo esattamente il contrario. E guardate che non dobbiamo andare molto distanti, a volte da questa chiesa anche, fuori da questa chiesa, per trovare insinuazioni del genere. Ma qui abbiamo ben altro. Coloro che sono stati comprati a caro prezzo, l'abbiamo ricordato, che ricordiamo a fare la Santa Cena, se non crediamo questo? Coloro che sono comprati a caro prezzo, ognuno di noi, sono di proprietà di Dio. Coloro che sono suoi, chiaramente, eh? Intendiamoci, non coloro che sembrano, Signore, Signore, io ho operato in tuo nome, andate via da me, non chiunque mi chiama Signore, Signore, ok? Quindi, coloro che sono veramente suoi. E poi c'è una responsabilità, chiaramente responsabilità da parte nostra, perché Dio ha fatto la sua opera e noi facciamo la parte nostra, e cioè chi è suo deve comportarsi come tale. Se ti riconosci figlio di Dio, devi esserlo, devi operare come tale. E qui Paolo dice di allontanarsi dal peccato, e se porti questo sigillo lo devi fare con onore. È un po' come il soldato, non quello che una volta facevamo noi, la leva obbligatoria, quello del soldato che va spontaneamente, il volontario, ecco. Se porta una divisa, non la porta sporca o lacera, ma la deve sempre in ordine, pulita, impeccabile, no? E poi se ha delle medaglie o altre onorificenze, le porta con orgoglio. Ecco, questo è il sigillo. E qui Paolo sa bene che non era facile allora, non è facile ancora oggi in molti paesi del mondo, forse per noi è più facile. Anche se c'è chi da fuori prega per noi perché abbiamo difficoltà con l'ambiente in cui viviamo. Paesi più perseguitati, veramente perseguitati, che pregano per noi occidentali, che possiamo tenere alta la fiamma, alta la parola, perché vede che effettivamente c'è qualche problema in questi paesi dove c'è tanta libertà. Quindi dico, allora questo sigillo dov'è? Quando usciamo da queste sale, dov'è il sigillo? Dove lo mettiamo? Che fine gli facciamo fare? Di fuori dall'Italia non l'hanno capito questa cosa. A caro prezzo portano questo sigillo. In conclusione, stiamo ormai nel XXI secolo, dove la mole di informazioni e il modo di divulgarle è diventato veramente esponenziale, come dicevo anche prima. E questo è dovuto dai nuovi strumenti che abbiamo di divulgazione. Nel XX secolo c'è stata la caratterizzazione della televisione, della radio, la stampa c'era già da prima, forse un po' di più, e quest'anno abbiamo questo secolo c'è il web, dove possiamo veramente divulgare ogni cosa facendola arrivare a chiunque in qualsiasi momento, non del giorno, in qualsiasi momento della giornata, cioè proprio nella quotidianità riusciamo a raggiungere chiunque in tempo reale. E questo ci dà a noi come figli di Dio una maggiore responsabilità, perché abbiamo più la possibilità di propagare il Vangelo, ma dall'altra parte c'è anche una responsabilità per cosa diffondiamo, come lo diffondiamo. Dobbiamo stare attenti, perché questa libertà va gestita. Magari nessuno ce la gestisce da fuori, viviamo in un paese libero, è vero, però aumenta la nostra responsabilità in questo senso, perché quando apriamo un social network e cominciamo a pubblicare qualche post, abbiamo la libertà di farlo, ma stiamo attenti a quello che scriviamo. È un continuo appello che dobbiamo fare, dobbiamo insegnarlo noi stessi, dobbiamo insegnare ai nostri giovani, ai nostri figli, della responsabilità che abbiamo. Allora, cosa è cambiato rispetto ai tempi di Timoteo? Nulla. Ora abbiamo la possibilità di dare informazioni in modo molto più accelerato, ma il problema rimane sempre lo stesso. Che cosa stiamo divulgando? Stiamo attingendo dalle giuste fonti? Stiamo resistendo a quei messaggi nocivi che ci arrivano, quelle tentazioni che ogni giorno, ogni minuto della giornata arrivano? Basta che accendiamo il nostro smartphone e quanto ce ne arrivano? E non siamo ancora arrivati all'apice del caos di questo mondo, della perversione, ma giusto che ci prepariamo, continuiamo a prepararci. E come dicevo prima, prepariamo anche i nostri figli, i giovani della Chiesa, che forse noi magari andremo col Signore prima che Lui torni, però ci saranno loro i tempi difficili, ancora più difficili adesso, i loro figli. È giusto che loro insegniamo loro questo. Qualche tempo fa si è parlato di bufale, in realtà si sta parlando già da tanto tempo, e soltanto è stata fatta una particolare attenzione, il Presidente della Camera pure ha tirato fuori un interesse particolare per questo, è stato creato un altro sito a proposito, già ce n'erano, e quindi dobbiamo fare attenzione anche a queste cose che ci vengono divulgate. Anticipo quello che, Dio piacendo, vedremo tra qualche settimana, un brano che si trova sempre nella seconda Timoteo, questa volta al capitolo 4, leggeremo i versetti 3 e 4. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, per prurito d'udire, si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Le bufale, di cui parlavo prima, che qui Paolo chiama favole, quindi non è un'invenzione recente. La divulgazione c'era anche allora, l'attenzione sollevata da Paolo verso Timoteo, per noi oggi c'era, ci deve essere. E noi vogliamo pregare il nostro Signore che ci tenga liberi da tutto questo, attenti, facciamo la nostra parte, attingiamo dalla giusta fonte e che il Signore ci aiuti a farlo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché tu hai detto queste parole così importanti, hai messo nel cuore di Paolo, che lui a sua volta le poteva spiegare, riportare a Timoteo, e noi oggi che li leggiamo e diciamo in libertà, perché è vero, è così, ma non meno, Signore, siamo responsabili, vogliamo essere partecipi a quest'opera che tu hai precedentemente preparato, vogliamo, ecco, Signore, essere attenti a quello che diciamo, a quello che ascoltiamo, a quello che vogliamo fermare, quando sentiamo una critica da un fratello verso un altro fratello, cercare proprio di assumere il giusto atteggiamento costruttivo, perché non si propaghi la menzogna. Vogliamo essere attenti a quello che tu ci hai messo a mano, questi strumenti, è lo strumento per eccellenza della tua parola, vogliamo fare l'uso che si conviene. Aiutaci a farlo, Signore, a volte dobbiamo soffrire per questo, per portare avanti una testimonianza. Abbiamo delle difficoltà, lo sappiamo, Signore, lo sapeva anche Paolo quando scriveva, ma a quello che noi conta di più è che lo sai anche tu, e noi, Signore, in te confidiamo che ci possa aiutare ad andare avanti con tutte queste difficoltà per l'opera tua, nel nome di Gesù. Amen. Created with free version for non-commercial use.